Ancora questa sera abbiamo il privilegio di stare alla presenza del Signore e, visti i tempi che corrono, quindi conoscendo la parte perseguitata della Chiesa, non è un qualcosa di scontato, ma dobbiamo renderci conto che è sempre più un privilegio poter stare tutti insieme alla presenza del Signore. Non ci riuniamo qui tanto per fare comunità, ma dobbiamo sempre ricordarci che in mezzo a noi, siccome siamo radunati nel nome del Signore, c'è la presenza di Dio in mezzo a noi, e questo è un qualcosa di straordinario, e questo è un qualcosa che rende speciale ogni incontro che Dio ci dona tutti insieme. E stavo pensando in queste settimane, ho pensato in queste settimane a un libro particolare che nello specifico è un capitolo di un libro che Dio mi ha messo nel cuore, e si tratta di un libro sapienziale, potreste anche già immaginare quale possa essere, ed è un libro che in larga parte è stato scritto da uno degli uomini più saggi mai vissuti sulla terra. E questo libro è stato scritto in larga parte da Salomone, e sto parlando del libro dei Proverbi. E no, ovviamente non potremo vedere questa sera tutti i capitoli del libro dei Proverbi, ma vogliamo concentrarci in particolar modo sui primi 9 versetti del capitolo 2 del libro dei Proverbi. Però prima di addentrarci nella lettura di questo capitolo, vogliamo prima di tutto capire le ragioni per cui Salomone ha voluto scrivere questo libro, giusto anche per contestualizzare, per capire dove ci troviamo. E per questi motivi vogliamo leggere Proverbi capitolo 1 fino al versetto 9. Proverbi capitolo 1, versetti da 1 a 9. E dice così: Proverbi di Salomone, figlio di Davide, re di Israele. Perché l'uomo conosca la saggezza, l'istruzione, comprenda i detti sensati, perché riceva insegnamento sul buon senso, la giustizia, l'equità, la rettitudine, per dare accorgimento ai semplici, conoscenze e riflessione al giovane. Il saggio ascolterà e accrescerà il suo sapere, l'uomo intelligente ne otterrà buone direttive, per capire i proverbi e le allegorie, le parole dei saggi e i loro enigmi. Il timore del Signore è il principio della scienza. Gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. Ascolta, figlio mio, l'istruzione di tuo padre e non rifiutare l'insegnamento di tua madre, poiché saranno una corona di grazia sul tuo capo e monili al tuo collo. Quindi qui vediamo riassunte le ragioni principali per cui il libro dei Proverbi è stato scritto. Sappiamo che è stato scritto in larga parte da Salomone, c'è anche un capitolo che è stato scritto da Agur, un altro da Lemuel, e altri capitoli che sono stati racchiusi successivamente dai discepoli di Ezechia. E perché è stato scritto questo libro? Perché l'uomo possa conoscere la saggezza e l'istruzione. È importante al giorno d'oggi ricevere la saggezza e l'istruzione, ma non si tratta di una saggezza o di istruzione scolastica, bensì si tratta di una saggezza e di un'istruzione che proviene dal Signore. E dice ancora, abbiamo letto, affinché l'uomo riceva insegnamento. Serve il libro dei Proverbi, è stato scritto per dare accorgimento ai semplici, per dare conoscenza e riflessione al giovane. Quanto più oggi i giovani soprattutto hanno bisogno di poter riflettere e di poter conoscere la parola di Dio. È stato scritto questo libro da un uomo saggio per degli uomini saggi. Abbiamo letto al versetto 6, al versetto 5. E quindi vediamo proprio come nel capitolo 1 si introduce un tema particolare che poi ricorrerà per tutto il libro. Infatti abbiamo letto al versetto 7: il timore del Signore è il principio della scienza. Gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. Quindi qui viene introdotto questo tema, il tema della saggezza, il tema del timore del Signore. E questo libro, come ho detto, è un libro sapienziale, ed è un libro che nasce proprio come un manuale di formazione. Mentre il capitolo 2, di cui vedremo solo la prima parte, sviluppa il primo grande insegnamento dell'autore, del maestro. Quindi è come se il capitolo 1 fosse una sorta di prefazione di un libro in cui fa, diciamo, un breve riassunto, in cui introduce il libro, e nel capitolo 2 vediamo il vero, proprio il primo vero capitolo, quindi si entra proprio nel dettaglio. E così ci addentriamo anche noi, leggendo il capitolo 2 di Proverbi, leggiamo i primi 9 versetti. E dice così: «Figlio mio, se ricevi le mie parole e serbi con cura i miei comandamenti, prestando orecchio alla saggezza e inclinando il cuore all'intelligenza, sì, se chiami il discernimento e rivolgi la tua voce all'intelligenza, se la cerchi come l'argento e ti dai a scavarla come un tesoro, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la scienza di Dio. Il Signore, infatti, dà la saggezza, dalla sua bocca provengono la scienza e l'intelligenza. Egli tiene in serbo per gli uomini retti un aiuto potente, uno scudo per quelli che camminano nell'integrità, allo scopo di proteggere i sentieri della giustizia, di custodire la via dei suoi fedeli. Allora comprenderai la giustizia, l'equità, la rettitudine, tutte le vie del bene». Sono dei passaggi molto belli, di facile lettura e molto comprensibili. Quindi vediamo già in questi versi che abbiamo letto come l'autore utilizza una struttura chiara, una struttura fatta di condizioni, quindi una struttura condizionale. Abbiamo visto sei se, di cui tre sono impliciti in questo testo, quindi se ricevi le mie parole, se chiami il discernimento, se cerchi come l'argento, e poi si arriva ad una conseguenza, allora comprenderai il timore del Signore. Quindi vediamo che viene utilizzata una struttura condizionale che serve proprio al lettore per capire quello che si vuole dire. Quindi pone delle condizioni. Faccio un esempio abbastanza banale: se domani piove, mi devo ricordare di portarmi l'ombrello. Oppure se domani c'è il sole andrò al mare. Quindi c'è questa condizione che viene posta a cui poi segue una conseguenza. E qui anche in questo caso è così. E vediamo come tutto il capitolo 2 è stato costruito come un'unica frase lunga. È un poema perfettamente simmetrico. È un'istruzione sapienziale con delle caratteristiche precise. Non è stato scritto così a casaccio, quindi senza uno schema particolare. Ma vediamo delle caratteristiche con cui è stato scritto questo capitolo. Abbiamo detto che è un poema sapienziale. Abbiamo una caratteristica grammaticale che si chiama parallelismo, quindi è una grammatica della poesia ebraica. Cosa vuol dire? Che ogni condizione che abbiamo visto, quindi se ricevi le mie parole, se chiami il discernimento, se cerchi come l'argento, ogni condizione viene ripetuta con delle parole diverse proprio per rafforzarla. Se ci facciamo caso, dice se ricevi le mie parole, e poi lo ripete, se serbi con cura i miei comandamenti, quindi ripete, rafforza il concetto. E così come al versetto 3, se chiami il discernimento, e ancora, se rivolgi la tua voce all'intelligenza, quindi vediamo una sorta di crescendo proprio per rafforzare le condizioni che vengono poste. E ancora vediamo una crescita di intensità, vediamo, si parla di inclinare il cuore all'intelligenza, di chiamare il discernimento, di cercare come l'argento. Quindi una crescita di intensità, come a far percepire a chi legge l'importanza di uno sforzo maggiore, di una ricerca maggiore, di una ricerca più intensa. E dopodiché alcuni studiosi hanno rilevato in questo capitolo una struttura a specchio. È la struttura di come è stato impostato il discorso. Infatti vediamo all'inizio, nei primi versetti, la ricerca della sapienza, poi vediamo la comprensione del timore del Signore, vediamo che Dio dà sapienza, vediamo che Dio protegge dal male, vediamo che c'è poi, grazie al timore del Signore, il cammino nella via dei giusti. Quindi una struttura a specchio, chiamata anche chiastica. Ma perché c'è questo tipo di struttura che viene inserita? Perché questa struttura è una maniera poetica per dare enfasi al fatto che la saggezza di Dio ci protegge dall'inizio alla fine. Significa che la saggezza di Dio ci protegge durante tutto il nostro percorso sulla vita terrena. E questo è un fatto molto bello. E inoltre c'è un'altra caratteristica con cui è stato scritto questo testo, e che è quella dell'unità tematica. Quindi il capitolo 2 parla dello stesso argomento dall'inizio alla fine. Quindi tutti i versetti relativi al capitolo 2 girano intorno a un unico argomento, che è quello di avere il timore del Signore, che è quello di trovare, comprendere il timore del Signore e trovare la scienza di Dio. Perché ho detto questo? Perché quindi questo capitolo, rispetto ad altri, non ha quei poemi che vengono chiamati tecnicamente distici isolati. Faccio un esempio. In altri capitoli, che magari parlano di un determinato argomento, a un certo punto viene inserito un altro versetto che parla di tutt'altra cosa. Quindi abbiamo dei capitoli del libro dei Proverbi in cui a un certo punto si parla della lingua, poi un altro versetto magari della pigrizia, e da un altro punto della giustizia, e un altro punto magari della ricchezza. Quindi con unità poetiche, con dei versetti fatti da due versi paralleli, per dare degli spunti, sono come delle gemme incastonate all'interno del libro dei Proverbi. Ma vediamo che in questo capitolo c'è un'unità tematica sola. Non c'è possibilità, come per dire, di distrarsi e quindi di concentrarsi su altri argomenti. Ma vediamo come tutto verte su questo unico argomento. L'autore vuole concentrarsi su un tema specifico, comprendere il timore del Signore e poi i suoi effetti. E questa struttura poetica veniva usata nelle scuole sapienziali dell'antico Israele, nelle istruzioni dei maestri nei confronti dei loro discepoli, veniva usata dai padri nei confronti dei loro figli che sono chiamati ad insegnare. E questo è un capitolo, come anche altri di Proverbi, è un capitolo pedagogico, progettato proprio per essere memorizzato, per essere interiorizzato. E ho fatto questa premessa proprio per capire l'importanza che Salomone ha voluto dare a questo capitolo, l'importanza che Salomone ha voluto dare a questo argomento così importante. Quindi non l'ha scritto perché si era svegliato la mattina e gli è venuta l'ispirazione, ma è stato un capitolo progettato, scritto secondo dei canoni ben specifici, proprio per risaltare questo argomento del timore del Signore. E un altro aspetto interessante è la modalità in cui viene scritto questo capitolo, così come anche altri del libro dei Proverbi, è il fatto di come l'autore, come Salomone, si rivolge al lettore. Vediamo che non si rivolge in maniera fredda, ma dice, abbiamo letto, figlio mio. Quindi si rivolge al proprio interlocutore, al lettore, come un padre si rivolge al proprio figlio. E un padre come si rivolge al proprio figlio? Si rivolge con fermezza, si rivolge con amore, si rivolge con sicurezza. Non ci sono dubbi. Il papà verso il proprio figlio si rivolge e gli parla con il cuore in mano quando gli deve dare dei consigli, con disponibilità a ripetere se ce ne fosse bisogno, con pazienza. È vero, quante volte ripetiamo le cose ai nostri figli e non ci stanchiamo perché sappiamo che è per il loro bene. Tutto questo per far capire al lettore l'importanza di questo argomento, l'importanza del timore del Signore con argomenti pratici. Non fa, diciamo, l'insegnante e quindi non dà, diciamo, non fa degli esempi pratici, ma spiega, diciamo, per così dire, la lezione e poi dà degli esempi pratici, così come noi facciamo con i nostri figli. Infatti a un certo punto vediamo che l'autore, per dire, al versetto 10, 11 e 12 dice: essa ti scamperà dalla via malvagia, la saggezza ti scamperà dalla via malvagia, dalla gente che parla di cose perverse, da quelli che lasciano i sentieri della rettitudine. Quindi vediamo come il papà dà i propri consigli e non dei consigli astratti, invece stai attento, non andare, non fare così, perché lo dico per il tuo bene. E quindi vediamo che questo modo di parlare, questo modo di rivolgersi è sì poetico, è sì sapienziale, ma soprattutto pedagogico, quindi vuole insegnare. Serve a creare intimità con il lettore, serve a predisporre all'ascolto. Pensate se ci fosse stato scritto: attenzione, mi raccomando, per ricevere il timore del Signore bisogna stare attenti, bisogna cercare la volontà del Signore, bisogna prestare orecchio e mi raccomando, cerca di trovare quanto prima il timore del Signore, basta. Chi avrebbe letto magari con superficialità, senza porre molta attenzione. Ma vediamo come è molto importante questo aspetto e ci fa ricordare come tutto questo, come la sapienza è accessibile a tutti, serve per trasformare, serve per dare un insegnamento in una relazione, che è quella che Dio vuole con i propri figli, vuole una relazione con noi. E quindi questa sera vedremo, per quello che sarà possibile, cosa significa comprendere il timore del Signore e trovare la scienza di Dio, come abbiamo letto al versetto 5. Vedremo quali sono le condizioni che vengono poste per arrivare a comprendere il timore del Signore e poi vedremo gli effetti, i risultati che derivano dal fatto che temiamo il Signore. E quindi, partendo dal primo aspetto, cosa significa comprendere il timore del Signore, subito mi è venuto in mente un altro passaggio del re Salomone, quando scriveva in Ecclesiaste, addirittura nel suo discorso conclusivo, che ha detto: temi Dio e osserva i suoi comandamenti perché è giusto. Ha detto così, no, perché ha detto addirittura: temi Dio, osserva i suoi comandamenti perché questo è il tutto per l'uomo, è il tutto per l'uomo. Vediamo una logica diversa, capovolta rispetto alla logica umana, il cui tutto, qual è il tutto dell'uomo? Oggigiorno il tutto dell'uomo è ricercare magari il successo, il benessere, avere una bella famiglia, essere realizzati al lavoro, avere un buon patrimonio mobiliare, avere ricchezze, raggiungere i propri obiettivi. Ma vediamo che Salomone, l'uomo più saggio di tutti i tempi, dice che il tutto dell'uomo è temere il Signore e osservare i suoi comandamenti. Il significato di timore qual è? Non significa avere terrore di Dio, ma significa avere riverenza, ubbidienza, rispetto profondo per la persona di Dio, per la sua grandezza, avere timore per quello che Lui ha fatto, per l'opera meravigliosa che Lui ha fatto. E nello specifico ho potuto constatare come possono esistere due tipi di timore. Un tipo di timore che porta alla conoscenza di Dio e alla salvezza. Al versetto 5 vediamo che dopo aver realizzato le condizioni, che poi vedremo successivamente, c'è la possibilità di comprendere il timore del Signore e trovare la scienza di Dio. E infatti, sempre in Proverbi, troviamo come il timore del Signore è il principio della scienza. Il timore del Signore è proprio l'inizio della scienza di Dio, è l'inizio dell'intelligenza. E questa parola principio che troviamo nel capitolo 1 al versetto 7 di Proverbi è la stessa che troviamo in Genesi al capitolo 1 alla creazione, quando dice: nel principio Dio creò. È proprio la stessa, anche diciamo con la traduzione originale. E questo proprio per farci capire come l'inizio, il principio della scienza è il timore del Signore, è proprio conoscere il Signore, è ricevere la sua grazia, la sua salvezza. E infatti dice ancora in Proverbi 19:23 che il timore del Signore conduce alla vita. E ancora, sempre nel capitolo 1 troviamo il fatto che, capitolo 1 versetto 29, troviamo il fatto che gli uomini non hanno scelto il timore del Signore. E poi ho potuto constatare un altro tipo di timore, un timore pratico, un timore quotidiano, un timore che deve guidare la vita del credente tutti i giorni. Quindi non solo un credente che ha conosciuto Dio, l'ha conosciuto e si è convertito perché ha avuto timore di Dio, ma vediamo come il nato di nuovo, il credente, deve avere timore di Dio ogni giorno nella vita appunto quotidiana che guida proprio la vita del credente. È necessario che ogni giorno comprendiamo il timore del Signore in maniera pratica. Infatti, prima di conoscere Dio, sappiamo molto bene che eravamo nemici di Dio, eravamo lontani da Dio, non comprendevamo il timore di Dio. E questo ce lo ricorda molto bene il Salmo 36, al versetto 1, quando dice: l'iniquità parla all'empio nell'intimo del suo cuore, non c'è timor di Dio davanti agli occhi suoi. Quindi, se prima non avevamo timore di Dio, adesso ce lo possiamo avere grazie all'opera di Dio. E ancora Proverbi 28 ci ricorda che gli uomini dati al male non comprendono ciò che è giusto. Quindi il timore di Dio è una caratteristica di chi ha conosciuto Dio ed è nato di nuovo. È una caratteristica che non è che cade dal cielo, dall'oggi al domani ci convertiamo e ci troviamo abituati ad aver timore di Dio, ma è frutto di una relazione che Dio vuole avere con noi, che ha degli effetti straordinari. E per questo motivo è necessario capire il percorso da fare per comprendere a fondo il timore del Signore, che poi vedremo meglio attraverso le condizioni che vengono poste per arrivare a comprendere il timore di Dio. Perché Dio non vuole che succeda una cosa che è successa tante volte col popolo di Israele. Questo lo voglio leggere. In Isaia al capitolo 29, Isaia capitolo 29, leggiamo il versetto 13. Quindi stiamo vedendo l'importanza del timore pratico, quotidiano, che ogni credente deve avere. E ci può essere, perché parliamo di questo? Perché ci può essere un rischio, che è quello che, in cui era, diciamo, caduto il popolo di Israele. Isaia 29,13 dice così: il Signore ha detto, poiché questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e il timore che ha di me non è altro che un comandamento imparato dagli uomini. E anche noi possiamo correre in questo rischio di essere credenti, di chiamarci timorati di Dio, ma in realtà può essere un comandamento imparato a memoria, solo per sentito dire, solo perché abbiamo questa etichetta, ma in realtà non è così. È proprio per questo che il libro dei Proverbi è stato scritto, per evitare queste situazioni. Così come in Malachia, al capitolo 1, al versetto 6, quando dice: voi mi chiamate Signore, voi mi chiamate padrone, ma dov'è il timore che mi è dovuto? E questo mi ha fatto molto riflettere, perché anche noi, credenti, diciamo, possiamo dire forse degli ultimi tempi, corriamo questo rischio di avere solo l'etichetta di essere timorati di Dio, ma in realtà non lo siamo. Ma vediamo come Dio invece vuole proteggerci e vuole che noi comprendiamo il timore che dobbiamo avere nei suoi confronti. Quindi una sottomissione, un'ubbidienza totale nei suoi confronti. E quindi arriviamo al punto: quali sono le condizioni, al secondo punto, quali sono le condizioni che vengono poste per arrivare a comprendere il timore del Signore? E l'abbiamo lette, riprendiamo Proverbi, sempre a capitolo 2, quali sono le condizioni? E leggendo un po' questi versetti vediamo che è come una sorta di contratto tra Dio e l'uomo, possiamo dire, perché vengono poste delle condizioni e se si avverano queste condizioni, dopodiché ci sono delle si può avverare, diciamo così, il contratto. Lo dico in maniera male, ma proprio per capire un po' come funziona, sebbene ci sono delle differenze che poi vediamo. Quindi, quali sono le condizioni che vengono poste per arrivare a comprendere il timore del Signore? Non l'ho detto prima, però voglio aggiungere anche un altro aspetto, che il timore del Signore ricopre tante sfaccettature della vita. Infatti, il timore del Signore è fonte di vita, dice in Proverbi. Il timore del Signore è il tuo tesoro, il timore del Signore è odiare il male, il timore del Signore è scuola di saggezza, ancora c'è sicurezza nel timore del Signore e fa evitare le insidie della morte. Ma vediamo quali sono queste condizioni. Le prime due sono proprio queste: se ricevi le mie parole, osservi con cura i miei comandamenti. Se ricevi le mie parole, osservi con cura i miei comandamenti. Ogni giorno riceviamo migliaia di informazioni. Al lavoro, a scuola, in TV, dal nostro capo, dalle mail, dai social, dai telegiornali, notizie di vario tipo, belle, brutte, impegnative, meno impegnative. E per ricevere determinate notizie cosa dobbiamo fare? Che ne so, per vedere le mail del lavoro bisogna aprire la mail del lavoro. Per vedere cosa è successo nel mondo apriamo l'app per dire di TGcom o ci sintonizziamo e guardiamo il programma. Il canale che dà il telegiornale. Quindi dobbiamo sintonizzarsi sulla stessa frequenza d'onda, se no come facciamo a ricevere un messaggio, no? Ma bisogna sintonizzarsi. E mi sono chiesto, io sono sintonizzato sulla giusta frequenza di Dio per ricevere la sua parola? Che possa essere come era per il salmista Davide quando scrisse nel Salmo 57, il mio cuore è ben disposto. E come ho detto, questa struttura di parallelismo, che quindi vuole rinforzare il concetto, non dice solo se ricevi le mie parole, ma dice anche se serbi con cura i miei comandamenti. Quindi serbare, conservare con cura. E il salmista nel Salmo 119 ci ricorda: ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. E anche qui mi sono fatto una domanda. Quindi vediamo: conservare la parola di Dio nel cuore, meditare su quello che Dio vuole dirci, ma soprattutto lasciare spazio a Dio di mettere la parola nel nostro cuore. Perché tante volte il nostro cuore magari è già pieno di altre cose. Seppur riceviamo la parola di Dio, non la conserviamo perché è già pieno. Così come era accaduto nella vecchiaia del Salomone stesso, che aveva scritto questo libro. Infatti in Prima Re 11, a un certo punto, la scrittura fa registrare che il cuore di Salomone non appartenne più interamente al Signore. È vero. Quindi c'era spazio per Dio fino a un certo punto, ma che non possa essere così per noi, che possiamo conservare, ci possa essere spazio nel nostro cuore per conservare la sua parola. E quindi mi sono chiesto: come conserviamo la parola di Dio? E ancora continua, perché qui è bello proprio perché dà delle modalità come dobbiamo conservare la parola di Dio, i comandamenti del Signore. Al versetto 2 leggiamo: prestando orecchio alla saggezza, inclinando il cuore all'intelligenza. Orecchio alla saggezza. Suona strano, no? Di solito si ascolta alla saggezza, ma qua vediamo che parla di orecchio alla saggezza. Quindi tendere l'orecchio, ascoltare con intenzione e dare orecchio. Prestando orecchio alla saggezza sta proprio per ascoltare, è l'ascolto di chi vuole imparare, perché la sapienza sappiamo che è la competenza pratica di prendere le decisioni. Quindi dobbiamo fare in modo che il nostro ascolto è perché vogliamo imparare a prendere le giuste decisioni. L'orecchio nella psicologia biblica sappiamo che è l'organo dell'apprendimento. Infatti in Deuteronomio 6,4 ci dice: ascolta Israele. Nel Salmo 78 viene detto: presta orecchio alle mie parole, e così via. Quindi vediamo qui, anche qui, come ascoltiamo. Ascoltiamo in maniera passiva. Quindi qua non si tratta solo di ascoltare la parola di Dio, ma si tratta di ascoltare per imparare ad essere saggi, e quindi per imparare a prendere le decisioni giuste. E ancora dice: inclinando il cuore all'intelligenza. Inclinare il cuore, orientare, dirigere il nostro cuore all'intelligenza, alla possibilità di comprendere quello che Dio vuole dirci in profondità. E mi sono chiesto: perché il cuore? Sappiamo tutti, non dico nulla di nuovo, perché il cuore è la sede delle decisioni, ci ricorda Proverbi 4,23. E sappiamo ancora di più che dobbiamo proteggerci, perché il cuore è insanabilmente maligno. E dice: chi lo potrà conoscere? Ci ricorda Geremia. Proprio per questo che il nostro cuore deve essere inclinato all'intelligenza del Signore. E ancora un'altra condizione. Dice al versetto 3: se chiami il discernimento, rivolgi la tua voce all'intelligenza. Rivolgi la tua voce all'intelligenza. E mi sono chiesto: a chi mi sto rivolgendo? Verso cosa sono rivolto? Verso chi sono rivolti i miei interessi, le mie attenzioni? Il Salmo 5 al versetto 7 dice: per la tua gran bontà potrò entrare nella tua casa. E poi dice: rivolto al tuo tempio santo adorerò con timore. Il salmista era rivolto verso il Signore. E ancora Daniele, al capitolo 6, versetto 10, quando ci fu l'editto in cui chi avesse adorato il proprio Dio all'infuori del re sarebbe stato gettato nella fossa dei leoni. Quindi c'era un problema grosso, un problema che era una questione, diciamo, di vita o di morte. Ma Daniele pregava con le finestre aperte verso Gerusalemme. La sua preghiera era rivolta sempre verso il Signore. Il suo cuore era rivolto verso il Signore, indipendentemente dai problemi che aveva. E ancora un'altra condizione, al versetto 4 dice: se la cerchi come l'argento e ti dai a scavarla come un tesoro. Quindi vediamo anche qui questo incremento di intensità, cercare come l'argento e scavare come l'oro. E mi sono chiesto, perché questa differenza? Perché questa differenza? E non ha scritto se la cerchi come l'argento e ti dai a scavarla come, che ne so, ancora come l'argento. Perché, non dirò nulla di nuovo, però sappiamo tutti che innanzitutto l'oro è più scarso in natura. E non solo. Qua perché aggiunge ti dai a scavarla come l'oro? Perché solitamente l'oro si trova, se non ho letto male, tra i 1200 metri e i 4500 metri di profondità. Quindi per trovare le verità preziose di Dio, per trovare il timore di Dio, c'è bisogno di scavare, c'è bisogno di impegno, c'è bisogno di dedizione, di sacrificio. E infatti a metà dell'Ottocento, vicino a un fiume in California, furono trovate delle pepite d'oro. E così la notizia si diffuse a livello mondiale, attirando circa 300.000 persone che intrapresero pericolosi viaggi via terra e via mare, o via mare. E questi cercatori vivevano in condizioni estreme e, diciamo, si assumevano anche dei rischi enormi per il lavoro che facevano. E facevano di tutto pur di arricchirsi un po', sebbene questa speranza tante volte rimaneva solo un miraggio. Cosa implica tutto questo? Implica una volontà nel voler ricercare il timore del Signore, un impegno da parte nostra, ma vediamo che c'è una ricerca maniacale, uno sforzo nel ricercare il tesoro di Dio. Infatti più e più volte, sia nei Salmi sia in Proverbi, parla del fatto che la parola di Dio, i comandamenti di Dio sono paragonabili ad oro finissimo, ad oro puro, e addirittura il salmista dice: tu mi hai messo più gioia nel mio cuore rispetto a chi ha i granai, crea il proprio mosto che abbonda. Perché? Perché le verità di Dio sono migliori rispetto all'oro che possiamo prendere a livello materiale. E proprio a proposito di questo, vediamo che in queste condizioni possiamo constatare l'impegno che l'uomo ci deve mettere nel ricercare il Signore. L'impegno, la volontà, perché noi abbiamo il libero arbitrio, noi abbiamo, diciamo, la possibilità di scegliere cosa fare e come vivere. Quindi, per comprendere il timore di Dio e la sua scienza, è necessaria, per certi versi, la nostra volontà, il volere di conoscere Dio. E questo, per certi versi, vale in tutti i campi in cui ci troviamo a vivere. Infatti, tante volte si dice la disciplina batte il talento, è vero. Quante volte troviamo atleti che magari sono meno talentuosi di altri, però alla fine sono più bravi perché hanno più disciplina, si impegnano di più. Allo stesso modo, non so, a livello scolastico, quanti alunni ci sono, quelli che sono talentuosi, che sono bravi, però alla fine magari chi prende il voto più alto e chi poi si impegna di più. E per certi versi, non è uguale, per certi versi è così anche in questo campo. Quindi prima di tutto c'è l'importanza della nostra volontà nel ricercare il Signore, è vero? Perché Dio non forza nessuno, Dio non obbliga nessuno a scavare e a trovare le verità di Dio, le benedizioni di Dio. Noi siamo liberi. Ma quindi se da una parte c'è la nostra volontà, dall'altra parte è comunque l'opera di Dio che nella sua misericordia ci dona di comprendere il suo timore, ci dona di trovare la sua scienza. E vediamo, spero che sia chiaro questo aspetto, quindi da una parte c'è il nostro volere, la nostra volontà, così come quando noi siamo andati a Cristo, c'è stata la nostra volontà nel voler credere in Cristo, ma poi è stata l'opera sua che ci ha salvati. Dio non è che ci ha forzati. E allo stesso tempo non è stata la nostra volontà salvarci, ma solo la nostra volontà nel mettere fede in Dio. Poi il resto, grazie a Dio, l'ha fatto il Signore, altrimenti, diciamo, non sarebbe valso a niente la nostra volontà. E così vale per il timore del Signore. Quindi vediamo che nei primi versi c'è una ricerca dell'uomo, che però non è autosufficiente, ha sempre bisogno di Dio, e vediamo a un certo punto la risposta di Dio, perché tale sapienza non è frutto dello sforzo umano, bensì della grazia di Dio. E poi, come ultimo aspetto, vediamo quali sono i risultati una volta che si avverano le condizioni che abbiamo letto. ovviamente non possiamo leggere tutti i risultati perché dovremmo andare avanti a leggere anche tutto il capitolo 2, ma ne vediamo solo qualcuno. Quindi leggiamo al versetto 6 il primo grande risultato e poi fino al versetto 9. Dice: il Signore infatti dà la saggezza, dalla sua bocca provengono la scienza e l'intelligenza. E anche qui uno potrebbe dire: ha voglia tu a studiare, a fare le ricerche, ma il modo unico per diventare intelligente, per diventare veramente saggio, è andare ai piedi del Signore. E ancora dice al versetto 7: egli tiene in serbo per gli uomini retti un aiuto potente, uno scudo per quelli che camminano nell'integrità, allo scopo di proteggere i sentieri della giustizia e di custodire la via dei suoi fedeli. Allora comprenderai la giustizia, l'equità, la rettitudine, tutte le vie del bene. Quindi vediamo in primo luogo il primo risultato di avere il timore di Dio e di comprendere il timore di Dio e di vivere in maniera timorata di Dio veramente, è il fatto di avere una protezione incredibile, una protezione che non ha eguali, un aiuto potente. E pensando a questo aiuto potente, dice, che tiene in serbo per gli uomini retti, mi viene in mente un passo che voglio leggere tutti insieme. In 2 Corinzi 16, leggiamo al versetto 9. 2 Corinzi 16, scusate, ho sbagliato. Seconda Cronache 16, versetto 9. Seconda Cronache 16, versetto 9. E dice così: infatti, il Signore percorre con lo sguardo tutta la terra per spiegare la sua forza in favore di quelli che hanno il cuore integro verso di Lui. E qui ritorna l'aspetto di inclinare no il nostro cuore all'intelligenza. Quindi vediamo come uno dei risultati di avere il timore di Dio è un aiuto potente, ma non un aiuto qualunque, un aiuto di un esercito o un aiuto, diciamo, di persone importanti, ma l'aiuto di Dio che spiega la sua forza in favore di quelli che hanno il cuore integro verso di Lui. Possiamo dire in favore di quelli che hanno timore di Dio. E ancora leggiamo al versetto 7, dice: egli tiene in serbo per gli uomini retti un aiuto potente, poi dice: uno scudo per quelli che camminano nell'integrità, quindi per quelli che temono Dio, uno scudo. E lo scudo serve per ripararsi dagli attacchi che arriveranno, perché non vuol dire che se abbiamo timore di Dio allora gli attacchi non arrivano, ma a maggior ragione abbiamo bisogno della protezione di Dio, dello scudo di Dio. E ancora dice al versetto 12, dice: essa ti scamperà, la saggezza ti scamperà dalla via malvagia, dice, la riflessione veglierà su di te al versetto 11, l'intelligenza ti proteggerà. Versetto 12 e 13 parla di chi lascia i sentieri della rettitudine per camminare nella via delle tenebre, quindi ti protegge anche da queste persone, dalle cattive compagnie. La nostra via sarà custodita, dice al versetto 8. Quanti risultati positivi nel temere il Signore, nel ricercare, nel comprendere l'importanza di temere il Signore. E voglio concludere proprio con due versetti che si spiegano da soli per certi versi. Primo in Deuteronomio, però lo leggo io questo, Deuteronomio 10 al versetto 12, che dice così: e ora Israele, che cosa chiede da te il Signore, il tuo Dio, se non che tu tema il Signore, il tuo Dio, eccetera, eccetera? Che cosa chiede il Signore? E poi perché chiede queste cose il Signore? Chiede che lo temiamo? Nel versetto 13 dice che tu osservi per il tuo bene, per il tuo bene, perché non dobbiamo dimenticarci che Dio vuole il nostro bene. A volte la nostra mente e il nostro cuore è inclinato a tutt'altro. I nostri interessi sono rivolti a tutt'altro. Stiamo scavando non per cercare l'oro di Dio, ma l'oro di questo mondo. E quindi il timore di Dio ci sembra astratto, ci sembra un qualcosa che non ha nessun fine. Ma il Signore ancora questa sera ci vuole dire: figlio mio, in maniera non come un despota, non come un mercenario, ma come il buon pastore. E in conclusione, questa volta lo leggiamo insieme, Atti 9:31, voglio lasciare sul cuore di tutti noi questo versetto, Atti 9 al versetto 31, che dice così: che possa essere così per noi. Atti 9, versetto 31, e dice: così la Chiesa, per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria, aveva pace ed era edificata. E poi continua: e camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo, cresceva costantemente di numero. Che possa essere così per noi, che possiamo camminare tutti quanti nel timore del Signore, affinché possiamo piacergli e possiamo crescere in ogni cosa. Amen. Amen.